Amiche ed amici carissimi, signore e signori, serio, 8 passi, vi dico i titoli. 1. Un bel racconto. 2. Cosa voleva la CEI. 3. Lungimiranza, punto interrogativo. 4. L'allineamento ecclesiastico. 5. La lungimiranza del clero partenopeo. 6. Evitare la miopia. 7. La moglie del prete. 8. Uno scritto di dissenso. Piccoli passi, 10 righe per ognuno dei temi, quindi non vi spaventate, cercherò di restare nei 15-20 minuti. Innanzitutto, un bel racconto. Armando Poggi, come si definisce, prete felicemente sposato, con figli aggiungo io, racconta in questo libro, sulla base delle mie domande e provocazioni, un nuovo scenario in questa nostra valle, non di lacrime, del tempo, l'editore. Si tratta di una fase molto effervescente del clero della Chiesa di Napoli, nei primi anni del suo sacerdozio ordinato. Gli organizzatori la chiamano addirittura lungimirante, ovvero non miope, non spaventata, non avventata, non imprevidente, non sventata, bensì caratterizzata da accortezza, avvedutezza, oculatezza, previdenza, sagacia, saggezza. Ecco in breve alcuni aspetti degli antefatti e dei fatti narrati in forma discorsiva in un piccolo formato che oggi editorialmente fa per la maggiore, faccio un po' di pubblicità per gli acquisti, e mi sembra anche avvincente in questo volume. Questo volume nasce da un reincontro con Armando Poggi, che è stato mio educatore quando io stavo in seminario dalla prima media, o a seconda, non mi ricordo bene. La vita poi si è un po' allontanati, poi ci siamo rivisti, come? Quando lui era, udite, udite, direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, praticamente un incarico politico, come si fa sempre. Però con lui l'incarico politico coincideva con le competenze. Infatti quando mi chiamò, dico, Cristo è direttore generale, chissà quali imbrogli politici ha fatto per arrivare lì. Ma mi tenni zitto e dico, vediamo come va a finire. Mi fece entrare nel comitato di bioetica e recuperai l'antica immagine del mio educatore, che mi aveva salvato da un pedofilo seriale che faceva il rettore del seminario minore di Napoli nei miei anni. Pedofilo seriale, ma lo possiamo dire perché ci stanno inchieste in atto, c'è il documento della Santa Sede. Molto bravo, spidotto, perché anche io fui mandato a fare il prefettino dei ragazzini di seconda media, così non guardavo che le gambe veniva al ginnasio e liceo. Vabbè, abbiamo vissuto.
Poi il direttore aveva detto che dovevo fare l'esame fuori. Fare l'esame fuori significava andare al seminario. Certo. E lo chiamai di manovra per stare in seminario. Questo in pratica si mise così contro di me da farmi...
Sì.
Tanto che mi sarei detto lo scantino, o lui come direttore, o io come vicepresidente, come
sì. Si mise un po' c'era l'azienda, diciamo, a Napoli.
Però possibilmente le testimonianze le possiamo dare sì. Dopo.
Se dopo, se dopo intervieni nel dibattito e ripeti è meglio, così come dice il nostro moderatore è meglio che vada avanti, sto appena al primo punto, poi comunque ritorna. E seconda domanda, cosa voleva la CEI? Io ricordo un titolo di giornale di quegli anni che riguardava non il clero di Napoli ma il clero di Pozzuoli. Il segretario del clero dell'epoca era un mio caro amico poi defunto in quel terribile incidente a largo di Procida, vi ricordate quella Luigi Saccone? Ebbene, i giornali titolarono all'epoca «I preti di Pozzuoli si vogliono sposare». Come fanno i giornali, prendono un aspetto periferico di una vicenda e la sbattono in prima pagina. Perché il libro di Armando lo dimostra, anche la relazione lo dimostra, il celibato è un argomento periferico. Cosa voleva la CEI? In primo luogo fa meraviglia che la Conferenza Episcopale, nell'avviare un percorso nel 1969, non ha ancora preso consapevolezza di una pietra tombale che era stata posta sulla questione del clero. Questa pietra tombale si chiamava Sacerdotalis Celibatus di Papa Paolo VI, uno dei papi che poi ci guarda con spirito molto critico, molto più di me, che pure spesso sono critico nei confronti dei pontefici. Lui lo associa ad altri che guarda con molta criticità e per certi aspetti anche ragione. Nel 69, prima ancora dell'indagine, quindi della CEI, già c'era questa pietra tombale. Il celibato era proposto da Paolo VI come la fulgida gemma che conserva tutto il suo valore anche nel nostro tempo, caratterizzata da una profonda trasformazione di mentalità e di strutture testuale, come a dire che anche nel clima di nuovi fermenti si è manifestata la tendenza, anzi l'espressa volontà, di sollecitare la Chiesa cattolica di rito latino a riesaminare questo suo istituto caratteristico. Papa Paolo VI, pietra tombale, perché? Che non si prosegua su questa addirittura. I vescovi italiani, evidentemente la segreteria della CEI all'epoca non leggeva moltissimi giornali, è come se non si fossero accorti di questa roba. E infatti hanno quello che io nel terzo punto chiamo, con il punto interrogativo, lungimiranza. La lungimiranza non riguarda solo il celibato, l'abbiamo detto, è un problema periferico, bensì, questo è il problema serio, una diversa configurazione della figura del prete nel contesto post-conciliare contemporaneo. Questa era l'intenzione chiara nel clero partenopeo, che poi risponde all'indicazione della CEI, meno chiara probabilmente nella CEI che teneva quella enciclica, già, bella è uscita, meno chiara, ma di fatto era cominciata, se non del tutto intenzionalmente, il 12 aprile 69, era cominciata, è cominciato lo spoglio delle schede relativa alla valutazione dei vescovi circa una lettera dell'Episcopato italiano, prima stesura, 1 marzo 69, che si chiamava La missione dei sacerdoti nel momento presente. Solo 33 voti contrari su 225 votanti in assemblea episcopale approvavano questa legge. Già era uscita sacerdotale di celibato, se ricordatevi. Nel numero 15 di questo testo si legge già: non è soltanto il problema del celibato sacerdotale, circa il quale non ignoriamo che esiste. Accanto a tanta convinzione e generosità c'è una diffusa inquietudine. Quanto adesso chiediamo agli incerti una coraggiosa sincerità nell'esaminare se il loro senso di solitudine, allude al celibato, derivi unicamente da questo motivo. E infatti le mogli non è che tolgono le solitudini, né tolgono le malattie psichiatriche o tolgono l'ordinarietà, anzi, probabilmente lo invitiscono, lo addizionano, lo modificano, eccetera. L'allineamento ecclesiastico. Mentre aprivano la discussione, la missione del clero ai tempi presenti, questo è il più proprio il tempo, il tema, i vescovi italiani, seppur ancora discutendo del profilo dei membri del clero, non facevano altro però sul punto specifico del celibato che allinearsi a Papa Paolo VI. Non mancavano di osservare che sarebbe stato importante un esame serio, documentato, dei concreti orientamenti che clero e fedeli esprimono a proposito dei problemi del clero in generale, non senza il celibato, non senza notare purtroppo che, ecco, la lingua batte dove il dente duole, al di là di inchieste di tipo giornalistico, di ricerche di carattere approssimativo, non esistevano che pochissimi contributi di natura scientifica relativi a una possibile sociologia della condizione celibataria del sacerdote. La lettera della CEI esaminava anche diversi titoli di testi e articoli di teologi e storici che in quegli anni andavano mettendo a tema la rilevanza di una discussione a tutto tondo sulla figura del prete, il suo ruolo, il compito pastorale della Chiesa Cattolica di rito latino. L'assemblea della CEI sarebbe stata nel 1970. Si trattava dunque di prepararsi con questo dibattito a quell'assemblea, per cui la CEI propone a tutti i vescovi italiani e dunque alle diocesi una traccia per la discussione di base sul problema del sacerdozio. Le tracce arrivano sempre, anche in questo 31° sinodo, non so se vi leggete come faccio io meticolosamente i resoconti periodici e della Santa Sede e della Chiesa di Napoli, vi faccio un sacco di risate. Per esempio, nell'ultimo resoconto del sinodo in atto della Chiesa di Napoli si dice: abbiamo coinvolto nei vari gruppi sinodali 53.000 persone. Invece sono andato subito a vedere i dati Istat, E insomma, rispetto alla quantità di milioni di persone che stanno nell'Inter, 53.000 significa che sta nisciuto. Così a livello nazionale, poi a livello universale, abbiamo avuto relazioni di 151 conferenze episcopali su 153, poi vado a vedere il dettaglio, c'è chi ha risposto e vedo ognuno nel rispondere quanta gente ha coinvolto, e vi faccio le croci, che noi abitiamo sul pianeta in 8 miliardi attualmente. Si dirà, ma non tutti sono cattolici, al massimo siamo 1,5 miliardi, ma non si tiene conto che ormai gli studi specialistici parlano di mosche bianche tra i membri del clero e di mosche bianche nei laici che vanno ancora in chiesa. Non ci siamo ancora accorti che ormai c'è la situazione di post-cristianità quantitativa, soprattutto in Occidente. Siamo diventati post-cristiani, cioè siamo degli episodi quantitativamente poco rilevanti che accadono. I vescovi della CEI all'epoca raccomandarono di esaminare il più largamente possibile le domande e dissero non solo al clero, pure ai religiosi, pure ai laici, convocate assemblee parrocchiali, nelle foranie, nei consigli pastorali e presbiterali, fate in modo che tutti dicano la loro. È una vecchia solfa, è quella del 31° sinodo della Chiesa di Napoli e del sinodo mondiale sulla sinodalità che i vescovi dovranno fare alla data odierna, pare ancora nel 2025, poi vedremo che se muore il Papa attuale, non so se poi queste scalette si terranno. Praticamente coinvolgete tutti, dobbiamo ascoltare tutti. Io di solito impertinentemente ho detto, con quali modalità ascolteremo tutti, cioè per esempio 8 miliardi di persone sul pianeta Terra, o in Italia un poco più di tutti i numeri, che vuol dire ascoltare tutti? Faremo un fischio e convocheremo tutti. Dove? E tra quelli che convochiamo chi sono? Ci sono le prostitute, i barboni, i pedofili seriali, gli omosessuali dichiarati che teorizzano che i sensi ormai non ci sono più e sono degli orientamenti. Come li sentiremo? Dove li convocheremo? Ma chi ci viene a pris? La stessa cosa capitò anche all'epoca, per cui presumibilmente la relazione scritta da Monsignor Scanzillo, mio grande maestro di ecclesiologia e anche lettore del seminario generale in alcuni anni della mia vita, certamente Monsignor Scanzillo, presi i resoconti di quelle che avevano risposto, fece una bella disamina, ma non era tutto il clero, era quello che io chiamo l'intelligenza clericale, cioè nel sempre, cioè coloro i quali spingono gli altri, anche i refrattari, a dire guardate, dovremmo pur dire queste cose. Quinto punto, la lungimiranza del clero partenopeo. Questo racconta Poggi fu preso comunque molto sul serio dal clero di Napoli, arcidiocesi, quindi con tutto l'Interland, Torre del Greco, Ercolano, Portici, che sono città nella città, come è noto, molto sul serio. E il clero, attraverso la sua segreteria, di cui Poggi, non so se fosse il segretario della segreteria oppure non ho capito ancora bene, forse fosse il segretario, la segreteria sottometteva i questionari della CEI, faceva incontri, provocava incontri attraverso i consigli presbiterali, aveva una commissione di 3 presbiteri, uno era appunto l'autore di questo libro, per ottenere il coinvolgimento della maggior parte. Già sono molto più prudenti loro nella relazione, a maggior parte, non solo tu, a maggior parte di preti e religiosi. L'obiettivo è elaboriamo linee comuni e partecipate per un possibile identikit del prete dei tempi nuovi. Ogni tanto questo nuovo compare nel gergo dell'ecclesiastichese, nuova evangelizzazione, nuova generazione. Non so che cosa voglia dire fondamentalmente io, perché il problema serio è che cosa dovremmo far diventare nuovo, quello che dunque è vecchio già di per sé, o forse del vecchio già c'è il nuovo che abbiamo un po' dimenticato in periferia. Il pieno coinvolgimento del prete dei tempi nuovi doveva correlare gli aspetti sacrali e liturgici del proprio ministero, o prevede che fa, dice Amis, con il pieno coinvolgimento sociale, lavorativo e affettivo nella comunità degli uomini e delle donne che costituiscono il popolo di Dio. Coinvolgimento sociale, quindi oltre a dire la messa che fa, sta i gruppi umani associati. Poi che fa? Fatica, ma non fatica a insegnare religione, fatica, come Armando Bocci, che comincia a fare l'usciere, non dichiarando che aveva già un titolo universitario, ma dichiarando che teneva un diploma di scuola superiore. In questo modo il servizio segreto della salvezza della Curia di Napoli non avrebbe interferito con i suoi superiori per non fargli superare la routine e i gradi gerarchici, perché sapete, almeno dal secolo XIX in poi, in maniera plateale, abbiamo avuto il servizio segreto anche nella Santa Sede, si chiamava la Sapiniere. Il servizio segreto che facevano? Il servizio segreto soprattutto andava a vedere quelli che scrivevano delle cose sporche oppure irrealizzabili. Per esempio, Don Ernesto Buonaiuti ha scritto un libro contro la Chiesa, oppure, che so io, Don Armando Poggi sta facendo delle cose contro la Chiesa, o che so io, Pasquale Giustiniano ha scritto un libro, meno male che non se lo sono mai accorti, che in qualche modo sfianca, diremmo, sfianca certi assetti ecclesiastici. All'epoca se ne accorgevano, perché mettevano sotto il mirino il libro, lo leggevano, convocavano l'autore, si cominciava un dibattito fino a poter dire, come si diceva solitamente, chi entrava nel mirino finiva così stritolato, e cioè tu non puoi più insegnare, non puoi neanche fare più il prete, ti togliamo la cattedra universitaria su cui abbiamo qualche potere. Oggi non c'è neanche il servizio segreto a Napoli, per niente si sospendono dall'insegnamento alcuni professori della facoltà teologica San Tommaso, che si ritrovano un atto scritto dal gran cancelliere, udite, Monsignor Vincenzo Battaglia, forse non sapeva neanche che ha filmato, che dicevano un atto di sospensione dall'insegnamento senza motivazioni, ricorrono in Congregazione per l'Educazione Cattolica, il nostro Ministero Vaticano. La risposta è irricorribile, perché c'è una lettera segreta del Santo Padre, lo chiamano un chirografo, una lettera segreta che dice che lei non deve insegnare. Ma voglio sapere perché? Niente. Al tempo del modernismo c'era un poco più, diciamo, di discussione, come quella che avvio con il cardinale Ussi e che mi costò l'espulsione dal seminario arcivescovile, la racconto in breve perché è una cosa proprio terribile, ma anche interessante per sorridere un po'. Anche Armando, alla fine, lo sentirete, nel momento in cui ha fatto scrivere da Scanzino la relazione sintetica, poi partecipa a una riunione di clero, si sente dire: tu sei un delinquente fondamentalmente perché hai fatto scrivere, povero Scanzini, immaginava se scriveva sotto dettatura, hai fatto scrivere una cosa che non corrisponde per niente. Anche io mi trovai negli anni 70, alla fine del XX secolo, mi trovai con il vestito liturgico di San Gennaro, che andavamo a fare i chierichetti in cattedrale per la festa del nostro santo, a cui ho dedicato insieme con altri un bel libro, Episcopus et Martyr, San Gennaro, è un altro editore, non diciamo l'editore, se lo facciamo pubblicità diremmo occulta e nello stesso tempo anche in antitesi. Bene, con la cotta addosso eravamo stati convocati da Sua Eminenza. Chi era? Antonio Di Donna, attuale vescovo di Acerra, e Pasquale Giustiniano, attuale vescovo di questo, di Panecuocolo. Eravamo stati convocati. Antonio, vai prima tu o prima io? Sempre un po' impertinente sono stato. Antonio dice: vado prima io. Entra, mezz'ora, tre quarti d'ora, l'ora, questo non esce, chissà cosa sta succedendo qua. Esce e te flevita amare. Pianze, questo lo salvò, che è diventato prete e vescovo. Pianse amaramente e io dico: perché piangi? Mi ha cacciato dal seminario. Vabbè, ma vado pulito. Il cardinale Ursi, solennemente vestito, e io con la chierichetto, con dei fogli come adesso quelli che ho scritto per voi davanti agli occhi, erano le righe del documento del Comitato Studentesco della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso. Documento, redattore Giustiniani, presidente degli studenti Don Antonio Di Donna e altri grandi, che adesso grandi del clero napoletano, un documento in cui dicevamo fondamentalmente tre cose. Una, Ma perché costruite un nuovo edificio quando già teniamo la sede del seminario arcivescovile per fare lezioni di teologia? 2. Perché costruite senza licenza edilizia e fate un abuso edilizio, perché avete tolto di mezzo i poveri signori anziani artisti napoletani che adesso stanno un po' più avanti dopo il bosco di Capodimonte, stavano lì, perché li avete tolti? E 3. Non si va avanti così con una chiesa così, che fa delle cose contro le norme dello Stato e contro le esigenze ecclesiastiche. Praticamente 3 foot 1, tutto è buon'anima, però vestiti da prete. Appena noi redigemmo il documento, l'aveva portato in curia, dicendo questa espressione: guardate i seminaristi come sputano nei piatti in cui mangiano. Questo era un Pepe Gula Zoccola che aizzava tantissimo Ursi, che bastava una frasetta così. Ursi, foglio alla mano, mi dice: voi avete scritto, anzi dici tu, ecco, ho detto male, tu hai scritto. Dico: ho scritto, sono il redattore, ma l'hanno trovato 150 di loro. Allora lui cominciava a inalberarsi. Comunque, tu hai scritto così, ma questo non è così, allora tu non hai capito niente. Più o meno intuì dopo le prime battute che lavorava sillogisticamente. E io sono un po' bravo nella sillogistica aristotelica. E dissi: nego minorem. Cominciai ad argomentare. Immaginate la faccia, come se l'ha fatta del mio interlocutore: nego minore, ma successivo nego maggiore, oppure dico contra, eccetera. Andai avanti così. Dopo 4-5 volte lui disse: tu sei superbo, e questo è vero. Tu vuoi insegnare le cose al vescovo, e questo non era vero. Tu non sai che il vescovo è filosofo, teologo, pastore, omileta. Dico: questo pure è quasi vero, però sicuramente un uomo come lei non può tenere insieme tutte queste discipline e settori. Comunque stava quasi arrabbiato, poi mi arrabbiate con la schiuma vicino alle labbra, quasi, però la cosa finale viene. Dice: allora io, con il potere che ho di autenticare i carismi, dico che non sei fatto per il sacerdozio. Io mi alzo e dico: è sicuro di ciò che sta dicendo? Perché lei è veramente autentica il carisma. Se lei mi dice che non ho il carisma, io me ne vado. Sì, te ne devi andare. Arrivederci, buon lavoro pastorale. Così andò. Direte: ma come fai poi, ordinario, ad essere merito di una facoltà di teologia, uno che è stato così cacciato? Non potete immaginare che successe, ve lo dico in breve, saltando un altro punto, così arrivo subito al 7° e poi finisco. Monsignor Scanzino, buon'anima. Monsignor Orlando, buon'anima, mio docente di filosofia, cominciano ad andare dal cardinale per dire: ma Giustiniano è intelligente, è brava, è un uomo, insomma, di valore, ma perché lo dobbiamo perdere? E il cardinale diceva sempre: no, l'ho mandato al seminario, niente da fare. Ma perché non lo fate diventare assistente mio di Scanzino? Disse Orlando. E Ursi disse: siccome me lo dici tu. Orlando gli traduceva verso il latino i decreti arcivescovili, perché non sapevano niente in latino. Orlando traduceva i decreti, e quindi avevo una certa stima in cardinale. Siccome me lo dici tu, va bene, io te lo do come assistente. Ma si cominciai. Poi Enrico Dottore ricorderà che la bibliotecaria Donna Regina, qualche anno dopo, avemmo un grande incontro dell'auditorium arcivescovile di Largo Donna Regina con tutti i catechisti di Napoli, perché nel frattempo mi cominciai a interessare di catechesi e aiutavo anche il cardinale Ursi, senza che lui lo sapesse, a scrivere i documenti sui catechisti. Comunque, questo grande raduno, il cardinale Ursi mi sente, tengo io la relazione come adesso, scritta sempre per bene, che non si va mai senza scrivere ciò che bisogna dire, come era lui, non doveva parlare. Sale sul podio di una regina e pubblicamente dice: io dichiaro il professore Giustiniani, testuali, dottore della catechesi a Napoli, quando così, e gli chiedo se almeno vuole accettare l'ordinazione diaconale. Non risposi pubblicamente alla sacrestia. Di Caminenzo la ringrazio vivamente delle cose che ha detto, accetti il titolo di dottore della catechesi a Napoli. Quando al secondo, io so che il diaconato è parte della gerarchia sacra, lei mi ha detto che io non sono idoneo, non ho il carisma, arrivederci e grazie. così andò. Però poi, facoltà teologica, ho continuato, insomma, siamo andati avanti. Insomma, la diocesi di Napoli.
Abbiamo perso un
arcivescovo. E forse un cardinale, perché a me mi piace più a un cardinale. Non sia mai, con il voto cosiddetto segreto, con i gruppi mi portano, diventavo pure papa. Perché certamente dove c'è il sistema elettivo, voi credete che non ci sono spinte e contro spinte, dove c'è il sistema elettivo i voti si vendono, si comprano pure senza soldi, a dire io parocco ti faccio questo e ti faccio questo, è inevitabile. Nel momento in cui non si mette l'elezione per sorte, possibilmente informatica, però pure l'algoritmo si può domare, abbiamo sempre spinte e contro spinte. Quindi il sistema democratico per le elezioni non va bene, per le elezioni sacre, dico io, e paga del Papa. La moglie del prete, ecco il punto in cui le cose diventano un po' più fascinose, quello perché negli anni 70 ricorderete la moglie del prete di Norisio, film, oppure anche vi ricorderete Uccelli di Roma, che qualche giorno fa una TV libera l'ha data, subito mi sono fiondato per vederlo bene, ho buttato per aria qualcosa, per vederlo bene dall'inizio alla fine, non l'avevo mai visto bene con padre Ralfa, è un bel film ancora, ecco, ancora un bel film. Armando Pocci promette di regalare una copia di questo suo volume a Don Mimmo Battaglia. Io l'ho incoraggiato, ho detto sì, ci devi andare di persona, gli devi dare il libro, però devi aggiungere che è poco serio, perché vi ha convocato una volta come preti, diciamo non più parte dell'ordine sacro napoletano, e poi non vi ha più riconvocata. Adesso ho saputo da lui stesso che è avvenuto un secondo incontro, però devi aggiungere, Armando, noi non vogliamo fare la coreografia del 31° sinodo della Chiesa di Napoli. Certo, è più coreografica, dice, ecco, vedete, questi sono preti ancora, non hanno mai avuto la remissione allo Stato laicale, hanno anche le loro mogli che devono con un piccolo orpello, diciamo, è bello andare con la propria moglie, oppure dire, io tenevo una moglie, anzi due, anzi tre, eccetera, e il sino da sentire a tutti, no? L'incontro, se ci deve essere, dopo quello del 22 dicembre 2021, se deve essere nell'ascolto di tutti, non bisogna avere come fiore all'occhiello coreografico l'incontro, bisogna dire che cosa noi possiamo continuare a fare. Dopo il primo incontro, quando non fece ancora il secondo, e Armando ce lo chiese, gli fu risposto, ma non sappiamo l'elenco dei preti. Io aggiunsi, ma basta l'annuario pontificio, e avete gli elenchi, pure dei morti stanno dentro. Secondo incontro c'è stato, Armando non c'è andato, non so se perché non è stato convocato, perché non ha voluto andare, poi magari ce lo dirà, ma di fatto, e chiudo il numero 7, la questione di prete con la moglie del prete, eccetera, e finiamo. Ormai invece di padre Rasta venivano Georg Geisweil, pure bene. Uno scritto del dissenso, chiudo così con la mia domanda sorniona. Il volumetto di Poggi, che come ho presentito dagli inizi della redazione andrà a ruba nei nostri contesti, visto l'editore contento e non solo, non si configura come uno scritto del dissenso. Certo, racconta crudamente la rottura pubblica con quel temperamento umorale del cardinale Ursi. Credo, mi pare che vogliono cominciare la causa di venerabilità. Io voglio testimoniare che devo raccontare quelle cose che... Corrado Ursi all'epoca, racconta Poggi, è rimasto schizzosamente contrariato nel pensiero del suo clero. Ci eravamo appena seduti quando il cardinale, rivolto a me, mi conosceva bene, che mi aveva visto in varie volte, e interloquivamo, con rabbia mi apostrofò dandomi del disonesto, perché mi ero permesso di far distribuire in curia, senza permesso, quella relazione che sarebbe su Guadagnino K, che adesso è preziosissimo. Infatti, come dicono molti, dobbiamo fare, diciamo, un alter ego del volume in cui pubblichiamo con un bel commento storico-critico anche la relazione, oppure addirittura su una rivista scientifica come Campagna Sacra, vedremo il da farsi. Con rabbia mi apostrofò dandomi del disonesto perché avevo fatto distribuire in curia senza permesso quella redazione. È vero, un permesso formale non c'era stato, per cui si poteva dire come si è permesso, come la nostra relazione studentesca, nessuno gliel'aveva portato, qualcuno gliel'aveva portato, nessuno gli aveva detto vedete che qua che scrivono, quindi nessuno aveva detto potete distribuirlo al clero, ma la segreteria del clero dell'epoca ragionò più o meno così. Tutti il clero ha reagito, negli incontri folaniani hanno detto e hanno scritto, abbiamo fatto le sintesi, devono pur sapere noi a che cosa siamo arrivati, quindi così ragionarono, non l'aveste mai fatto. Quello non era ufficialmente il pensiero del clero di Napoli. Personaggi e interpreti, in queste pagine si affollano, li incrociate, vi sorridono, vi fanno a volte un poco piangere. Personaggi e interpreti che reggono temporaneamente una chiesa particolare del tempo e di ora, oppure sono fedeli di questa chiesa particolare che sta in territorio dell'arcidiocesi di Napoli. Poggi ricorda che le pianticelle di quegli anni, che furono diverse nel senso che non si manda proprio a Roma questo, però il testo, penso, qui c'è l'archivista diocesano, sta nell'archivio storico diocesano, per cui non c'è, allora dobbiamo regalarlo ufficialmente in modo che lui lo inventaria, che dopo quando lo pubblichiamo possiamo dire del fondo archivistico diocesano Pinco Pallino, se no nessuno sa perché esiste questa cosa, e quindi dobbiamo dire che un futuro è possibile. Insomma, Armando Poggi, nonostante sia quanti anni stai, boh, 80, nonostante sia 80 anni, dice che un futuro è possibile. Io ti auguro 100 e 100 di questi giorni con questo libro, come augurava Orlando che un giorno da parroco di Marano, San Castrese, disse a una donna 85 anni, auguri signore, 100 anni e a vecchia, mon signore, mi avrete solo pochi anni da vivere, dico 85, 100 anni da 15 soltanto. Da allora Orlando cominciò a dire, diceva anche a noi, 100 e 100, pure io, 100 e 100, il futuro è possibile? Ritengo di sì. I freni si ripeteranno. Chi ha fede, ha carità, non ha smesso mai di avere anche la speranza che è l'ultima a morire. Ma la speranza, dicevo oggi, sottoscrivo, non è un'illusione. Con questo spirito ci avviciniamo a queste pagine, seguiamo anche noi la possibilità per capire che si intendesse fare in quel tempo. Direte, ma o passate, se avessimo pure scordato, che se lo porta lui degli anni 70. No, signori miei. Quello che accade in un tempo è in ogni tempo. Per cui, leggendo Armando, provocato anche dalle mie domande, l'ho stuzzicato su molti punti, anche citando i papi che lui non può amare, non può vedere, proprio quelli che ho citato nelle domande, evidentemente per vedere come reagiva, un futuro è possibile. Un futuro è possibile. Dipende, per chi di noi, penso a tutti noi, crediamo nell'operazione silenziosa dello Spirito Santo, che è la fantasia di Dio, un futuro è possibile, perché la fantasia immagina cose che non sospetteremmo neanche. Grazie.